What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, noi siamo i Talking Trek, questo è anche Talking Trek, io sono Jared, amministratore di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog TG Trek e anche direttore di TG Trek, e abbiamo insieme con noi stasera anche Sofia, studente di ELDAMS di Firenze, che studia, Sofia?
Studio cinema, radio, televisione e tutto ciò che ha a che fare con l'arte visuale, ecco.
Diciamo con il cinema. Oggi sì. Con noi manca purtroppo Max, vero Miles?
Sì, ma è una assenza che verrà colmata, vedrete.
Nel corso della puntata verrà colmata. Comincio a salutare subito i primi di voi, saluto Davide Picillo, Guglielmo Picciocchi, Dario Gerbino, Enrico Cupido e per adesso siete voi. Bene, direi di non perdere tempo. Questa volta però, invece che le news, abbiamo le pagelle degli admin. Bentornati su Talking Track, questi erano i nostri voti. Scriveteci anche fra i commenti i vostri voti, ragazzi, da 0 a, anzi, facciamo da 1 a 10, che forse è più coerente. Allora, è stato un episodio che, insomma, ci è piaciuto a tutti quanti, giusto, ragazzi?
Assolutamente.
Decisamente.
Il nostro Miles, poi, è stato anche di poche parole, emozionante.
Sì, ma lo so che sembra una frase fatta come quella delle recensioni sui DVD, no? 5 stelle, emozionante. No, però è vero, la prima impressione che mi ha dato è questa, anche sin dalle prime scene, devo dire, mi ha colpito. La caratterizzazione dell'infanzia di Burnham. Forse quello mi ha emozionato più degli effetti speciali, devo dire. È stato molto ben fatto.
Saluto anche Fabrizio Emanuele che si è collegato con noi e adesso attenzione, lanciamo lo spoiler alert. Perché in questo episodio faremo degli spoiler ovviamente, questa diretta conterrà degli spoiler, quindi se non avete visto ancora la puntata è un vostro pericolo, insomma, noi vi consigliamo di guardarla magari successivamente, tanto la puntata non sparisce, giusto Miles?
No, non sparisce né Discovery né la nostra trasmissione, tranquilli.
Meno male.
E quindi insomma potete stare tranquilli, rimetto lo spoiler alert per sicurezza. Perfetto, penso che adesso sia abbastanza chiaro. Stanno arrivando i primi voti, Davide Piccillo gli ha dato un bel 9, accidenti, un bel 9 Davide Piccillo. Spiegaci anche perché di questo voto così alto. Anche Guglielmo ha dato un bel 9, quasi perfetto l'episodio, ha detto. E Dario Cervino ha dato un bel 8, dai, come te Gianluca, Gianluca scusa, Miles, intanto mi sfugge il nome. Insomma, sono stati tutti dei voti molto alti, insomma, questo episodio si può dire che è un gran bell'episodio. Personalmente, per me è stato forse il secondo migliore episodio di Discovery fino ad adesso. Secondo voi?
Sì, io, guarda, come ti dicevo prima, non riesco a fare
Una
una
classifica.
comparazione. Sì, perché comunque è evidente, l'avevano già anticipato in tutte le salse, che la seconda stagione avrebbe avuto un cambio di tono. Però è evidente questo cambio di tono sia sin da questo primo episodio, sin dalle prime anche scene. Quindi, cioè, la serie si è evoluta. Non riesco a fare una comparazione con la prima stagione. Però ecco, è una cosa fisiologica perché anche le prime stagioni delle serie precedenti sono molto diverse dalle seconde, le terze, soprattutto le quarte. Diciamo che Star Trek Discovery, sì, ma da Star Trek Discovery è più strutturata, quindi ci sta che stia bruciando le tappe così velocemente. E devo dire che questo cambiamento mi convince parecchio.
Tu invece, Sofia?
Ma senti, come ho scritto anche nella frase di commento al voto, l'ho trovato un ottimo primo episodio per cominciare una nuova serie, una nuova stagione, perdonatemi. E, come dice anche Miles, ci sono degli evidenti cambiamenti di registro all'interno di questo episodio. E non saprei sinceramente dire quale sia il mio episodio di Discovery preferito, però scusate, te lo sai, io sono di parte quando vedo Sarek, non ci posso fare niente, ma mi emoziono a prescindere, così come quando vedo anche la Georgiou. E d'altronde mi è molto piaciuto anche l'inizio, i primi 5-7 minuti, quando proprio viene introdotta l'infanzia di Michael, o comunque l'introduzione a questa nuova famiglia. E l'ho trovato molto molto interessante sia dal punto di vista fotografico che anche dal punto di vista appunto sintetico della storia. Infatti, quando l'abbiamo commentato, diciamo, io e te in privato, l'ho paragonato un po' all'inizio di Up. Non so se conoscete il film della Disney Pixar. Poiché anche Up condensa in pochi minuti una storia molto più lunga chiaramente rispetto a questa, però la riesce a condensare in pochi minuti e riesce a farti capire tutti i sentimenti di due persone. La stessa cosa l'ho ritrovata qui nell'inizio appunto di Brothers e appunto ho trovato anche molto molto interessante diciamo la gelosia che credo che Spock provi almeno all'inizio nei confronti di Michael. E niente, ti dico, mi è piaciuto veramente un sacco questo episodio e ti dico, i primi minuti mi hanno già conquistata. Ecco,
Continuo a leggere un paio di
Interessante.
voti, scusami, leggo il
Sì,
voto
prego.
di Marco che gli ha dato un bel 8 e mezzo, Ivan 8, Dario ha detto un episodio che trasuda Star Trek da tutti i fori, accidenti. Enrico Cupido 8 e Davide Piscillo dice secondo lui è stato il migliore, si è sentito a casa dopo tanto tempo. Vai Miles, a te la parola.
No, dicevo interessante questo riferimento di Sofia ad Up della Pixar, considerando che Kurtzman ha da poco dichiarato che proprio i film Pixar, la qualità dei film Pixar è un suo obiettivo per il franchise di Star Trek. E Kurtzman è anche il regista di questo episodio che abbiamo visto, quindi evidentemente questa cosa è stata ricercata e come ha rilevato Sofia è anche stata, ha centrato l'obiettivo in questo, perché capisco che magari ad alcuni questa sorta di retorica intimistica potrebbe non piacere, però come hanno scritto anche nei commenti è un elemento di Star Trek, il lato umano. Io sono felice di come è stato insomma, riprodotto.
Poi all'inizio dell'episodio c'è Spazio, Ultima Frontiera. Io lì mi sono completamente innamorato. Ho detto, questo episodio sarà fantastico. Non so voi, ma
Sì,
quando
un
io
intro molto particolare.
ho letto questa cosa, guarda, sono proprio. Guglielmo ci dice, concordo con Sofia, lo storytelling di questo episodio è eccezionale. Dario ci dice, Spock che sbatte la porta in faccia a Michael è molto poco logico, ma molto da Spock. Eh sì, anche quella scena lì l'ho
Posso.
trovata fantastica. Vai, Sofia.
A me è piaciuto un sacco invece come si è conclusa la scena, perché comunque. Noi alla fine vediamo uno Spock che è bambino, quindi diciamo che, perdonatemi se dovessi sbagliare, ma non credo che abbia completato tutto il percorso per annullare completamente le emozioni, quindi
No, no.
anzi, non credo che l'abbia neanche proprio cominciato. Quindi, sinceramente, vedere uno Spock bambino che sbatte la porta in faccia a Michael, appunto, proprio in atto di gelosia, che secondo me già la gelosia viene anche messa sotto metafora nel disegno che lui fa uscire dall'ologramma, insomma, che fa uscire dal tablet, che cos'è, insomma,
Dal
dalla
disegno
piattaforma su cui
olografico. Tavoletta grafica
esatto.
vulcaniana, ultimo modello.
Esatto, tanto sono ricchi. diciamo che l'ho trovata appunto anche lì proprio una manifestazione di gelosia che uno Spock così piccolo mi giustifica. Ti dico, io non l'ho trovato affatto logico, anzi, l'ho trovato decisamente molto sensato e l'ho trovato anche molto naturale. Sarò sincera.
Sì, una scena molto efficace. Io immaginavo, chissà se le darà la mano o farà il gesto vulcaniano, invece, boom, porta in faccia. Questo non me l'aspettavo, ma ci
Diciamo
sta
che
tantissimo.
dicevo, bravo, esatto, ci sta perché dai, perché ti lascia bene.
Sì.
Chiediamo anche ai nostri fan a casa se vi è piaciuto questo giovane Spock, questo baby Spock, chiamiamolo così, che sto mostrando proprio la foto in questo momento. Sinceramente a me è piaciuto molto, però cioè, sembra un po' un cosplayer, diciamolo onestamente. Potevano impegnarsi un po' più col trucco, ma effettivamente un bambino, e penso un bambino in una sala trucco si stuferebbe, diciamolo onestamente. Però devo dire che comunque l'attore ha fatto bene la sua parte, dai, diciamolo. Molto
Sembrava un
brava,
fanco
secondo
umano.
me, molto brava, secondo me è stata anche la giovane Michael Burnham. Sapete, sai mica Gianluca e Miles se è la stessa attrice che interpretava Michael Burnham anche nella prima stagione nei flashback?
Non mi sono informato. Potrebbe essere, ma non mi sono informato.
Perché mi sembra leggermente più grande, ma magari passando un anno
Beh,
da
sì,
una
è
stagione
cambiato il
all'altra,
tempo, è
potrebbe
passato.
essere anche quello. L'attore scelto non mi ha convinto, ha la faccia molto rotonda, Spock è più lunga, vero Dario Cervino? L'ho pensato anch'io. Però effettivamente qua potrà avere quanti anni potrà avere Miles. Sicuramente molto più piccolo rispetto a Star Trek 2009 quando ce lo mostrano verso
Ah,
bambino.
sì. No. Ma qua avrà 5 anni, 6 anni, non penso di più. Poi
Quindi non lo so.
non so per gli standard vulcaniani. Magari è più vecchio e se ne dimostra di meno, non lo so.
Francesco Lagrà dice, come ha detto Sarek, sarai sempre figlio di due mondi, a Spock. Insomma, vedo che comunque c'è grande entusiasmo generale e sono veramente molto 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 contento. Ma oltre a
Sì, tra
Spock,
l'altro.
vai, vai,
Sì, no,
finisci.
parlando di Sarek, devo dire che comunque James Prane, che lo interpreta, mi sta convincendo sempre di più man mano che lo vedo sullo schermo. La prima stagione era un po' titubante, devo essere sincero, però adesso ritrovo lo stesso Sarek di Mark Lennard, l'interprete originale, man mano che va. E devo dire che anche il doppiaggio è azzeccato in questo caso, una bella voce.
Sì, io l'ho visto sia in lingua originale che in italiano, l'ho visto in ben due volte diverse. Devo dire che anche la lingua italiana gli rende giustizia. E adesso, oltre a Baby Spock, è arrivato giustamente anche un altro personaggio, Anson Mount, che interpreta
il capitano Christopher Pike.
Capitano Christopher Pike.
Questo era facile. Questo era facile.
Ho visto un po' titubanti, in effetti. Davide Ficillo dice: credo però, sia Anson Spock.
No, ma sai perché titubavo? Perché la domanda era così semplice che pensavo ci sarà un trabocchetto sotto, invece no, era proprio semplice, semplice.
Anson Mount, che è il nuovo capitano Pike, che si presenta subito all'equipaggio dicendo: io non sono l'orca, io non mi voglio ingannare, insomma. Questa frase qua è piaciuta molto, ho visto in generale, un po' su tutti i gruppi, su tutti i social riguardo a Star Trek. Ma a voi è piaciuto?
Sì, tranne il Team Lorca, immagino.
Ma a voi è piaciuto Anson Mount come capitano? Sì, come capitano Lorca, adesso mi fai anche imbrogliare. Come capitano Pike, sì o no? Prima mi risponde Miles, poi Sofia, e mi dovete rispondere anche voi pubblica a casa, che vi leggo tutti i commenti. Vai, Miles.
Allora, guarda, dai trailer, forse perché mi ero abituato a sentirlo in versione originale, mi ero fatto una certa idea. Vedendolo in azione con questo doppiaggio, ho cambiato un po' opinione. Non faccio i salti di gioia, ma non perché l'attore non sia all'altezza o il personaggio sia quello che è, però mi rendo conto, vedendolo in scena, che è molto diverso dal Pike che ricordavo dello Zoo di Talos. È anche leggermente diverso da quello interpretato da Greenwood nei film del, sì, Kelvinverso.
Però forse è molto più simile a quello del Kelvinverso rispetto a quello dello Zoo di Talos, secondo me.
Sì, però quello del Kelvinverso, che comunque anagraficamente è più in là con gli anni rispetto a questo Pike, perché comunque la storia si svolge dopo. C'è ancora un po' quella maturità del personaggio che, insomma, diciamo chiaramente, era pesante, perché in The Cage era anche un po' nel bel mezzo di una crisi. Qui vedo che invece è più alla mano, più rilassato, più a suo agio. Non è l'orca, chiaramente, non ha luci e ombre come il personaggio.
Però si può dire che Pike non è neanche mai stato un tipo da battuta. Cioè, almeno in The Cage mi sembrava un tipo molto serio, molto introspettivo. Quindi...
Appunto, è esattamente quello che sto dicendo. Qui è forse un po' troppo rilassato.
Soprattutto sta arrivando anche qua una minaccia, ok, non c'è una guerra, ma sta arrivando anche qua una minaccia. Sofia invece?
Ma guarda, senti, io ti dirò, sarò sincera, come tu stai, Jared, io ero molto, molto scettica all'inizio nei riguardi di questo nuovo Pike. L'ho stata fin dai primi trailer, perché avevo un pochino d'ansia su come si sarebbe potuto comportare e anche quanto spazio avrebbe potuto prendere effettivamente all'interno degli episodi e poi successivamente nella serie. Diciamo che però a me questo Pike è piaciuto. Dunque, non faccio i salti di gioia, io stessa preferisco assolutamente l'orca, però mi è piaciuto. Non è assolutamente un... Allora, concordo sul fatto che faccia anche troppe battutine, e concordo anche sul fatto che sia, oddio, forse anche un pelino troppo rilassato, soprattutto per le situazioni in cui si trova, però secondo me all'interno della Discovery forse c'era anche un pochino bisogno di qualcuno che stesse un pochino più rilassato,
sì,
soprattutto
sì.
Se teniamo conto di quello che è appena successo, appunto di quello che è successo nella prima stagione. E infatti, come avevo già accennato a Jared via corrispondenza privata, mi è piaciuta molto l'atmosfera che si è andata creando anche grazie un po' a Pike all'interno della Discovery. Infatti diciamo che ho visto i membri dell'equipaggio ancora un po' scossi per quello che è la prima stagione, ma che comunque si comincia a respirare un'aria più tranquilla, appunto più rilassata, quasi più amichevole rispetto alla prima,
insomma,
stagione.
Insomma, a inizio episodio, poi verso la fine già un po' iniziato.
Sì, no. Certo, quello sì, però ti dico, secondo me comunque Pike, almeno questo Pike, ha contribuito a rendere il clima più rilassato, soprattutto appunto all'inizio. A me ti dico, è piaciuto. Poteva fare meno battute.
Comincio a leggere un po' di commenti. Allora, Allora, Ivan Selvaggio dice Pike non mi convince tanto per il momento. Caro Ivan, anch'io la penso come te. Sono pronto a rivalutarlo nei prossimi episodi, ma per adesso non sta convincendo. Saluto Fabrizio Secchi che ci dice buonasera, bentornato. Ciao Fabrizio. Guglielmo invece ci dice mi è piaciuto molto, forse l'unica pecca è quando ha sputtato contro Michael, però ci sta quando non è in suo equipaggio. Francesco Laganà invece ci dice preferisco il Pike del Kelvin Verso, ovviamente quello di Zoe Talos non si batte. Vabbè Francesco, anche io, però ti dico la verità, aspettiamo un po' gli episodi, magari poi lo rivalutiamo. E comunque Amazon Mount a me non piace come Pike, ci ha detto Fabrizio Secchi. Invece a Davide Ficillo è piaciuto molto. Saluto anche Ciro Faica, spero di averlo letto bene. Dario invece ci dice non ho un'opinione molto precisa al riguardo su questo Pike, mentre Lorca aveva convinto dal primo momento e credo che dovremmo tenerlo sotto osservazione. Concordo al 100% con te, Dario. Ma Marco dice, è vero Sofia, gli sguardi dell'equipaggio sembrano aver fame di un po' di rilassamento. Comunque ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimi, siete tantissimi oggi, cioè, scusate la ripetizione, ma siete veramente tanti, troppi, veramente vi ringrazio veramente tanto. Qualcosa da aggiungere su Pike, ragazzi? Poi comunque poi ci torniamo, eh.
No, su Pike in particolare, no, diciamo sull'atmosfera che porta. Ricordo che all'inizio molti temevano che Discovery con la seconda stagione si sarebbe avvicinato un po' troppo allo stile The Orville. Con le battutine, l'atmosfera rilassata, anche la scena in ascensore. Però devo dire che questo non si è verificato. Insomma, se la sono giocata bene, non è diventata una parodia comica. Sta bene l'atmosfera più rilassata, però è dosata bene, sia per Pike sia per il personaggio che probabilmente parleremo fra poco, che è l'ingegnere.
Ma aspetta, mi hai nominato l'ascensore, allora adesso mostriamo anche Linus. Aspetta che ci arrivo. Eccolo qua, il nostro caro Linus, che non è il direttore di Radio DJ.
No, no,
Attenzione.
infatti lo chiamano Linus così per
Linus.
differenziarlo.
Linus. Allora, su questo Linus cosa possiamo dire? Di che razza appartiene? Un
Beh, è un
sauriano?
sauriano, sì, come quello dei Brandi.
Ecco, questa scenetta è stata un po' alla The Orville, diciamola tutta. Però secondo me le altre gag comunque sono ben calibrate, non sono mai troppo esagerate, almeno secondo il mio punto di vista. Secondo il
Ma
vostro?
guarda, per come era stata montata nei trailer, sì. Per come l'hanno montata all'interno dell'episodio, no, perché non ci hanno ricamato tanto su questa storia dello starnuto in faccia a Connery. Quindi...
E adesso
No, va
mostro.
bene.
Adesso mostriamo anche il nostro Connolly, che è il personaggio più detestabile di tutto l'episodio, secondo me. Voi pubblica a casa qual è il personaggio che avete detestato di più? Ditecelo fra i commenti. Allora, Marco ci dice, un personaggio che deve crescere con gli episodi, sono certo che non deluderà. Penso si riferisse su Pike, non penso su Linus, su Linus. Mi correggo. Allora, su questo Connolly qualcosa da dire? Anche molto brevemente,
Ma
perché schianta.
diciamo che è stato bravo l'attore a starti antipatico sin dall'inizio, perché ci ha messo veramente poco, cioè almeno secondo il mio modestissimo parere, cioè da quando l'ho visto arrivare sul teletrasporto tutto bello, tutto tirato, tutto impettito, l'ho guardato e ho detto ok, no, sarò sadica, ma sono contenta che sia morto subito, perché
Guglielmo infatti ci
sinceramente
dice
proprio
Connolly is the
molto.
new Wesley Crusher. Bravo Guglielmo.
Sì.
92 minuti di applausi. Leopoldo ci dice, a mio avviso questo Pike conferma l'aspetto più importante di questo personaggio, è un pragmatico uomo. Ed è questo comunque un pochino si nota. Ora, tornando un po' indietro, volevo anche commentare la scena di Stamets che rivive i ricordi di Culber. Dovessi vedere questa scena, adesso io ho messo questa scena con l'occhio, proprio perché mi ricorda sia questa scena qua e un po' in generale tutto, un episodio di Black Mirror che si chiama, ce l'avevo scritto qua, The Entire History of You, Ricordi pericolosi in italiano, dove c'era questa persona che riviveva i ricordi e poi a un certo punto iniziava a diventare geloso e iniziava a fare una strage o qualcosa del genere. Comunque, questa tecnologia è un po' troppo avanzata, che ne pensate? rispetto a quello a cui siamo abituati.
È un problema che ormai non mi pongo più perché già dalla prima stagione era così, quindi ormai è spacciatamente evidente che gli autori guardano al canon da un punto di vista narrativo, ma da un punto di vista tecnico, scenografico, penso anche giustamente fanno quello che devono fare nel 2018, anzi nel 2019 ormai. Quindi ci sta. Mi piace immaginare che magari anche sull'Enterprise il capitano Kirk avessero roba negli occhi e non lo sappiamo. Potrebbe essere. Magari noi vedevamo i bottoni colorati e loro vedevano tutte le lucine. Questo
Avevano dei
spiegherebbe
problemi agli occhi, effettivamente, quelli dell'universo
tutto.
specchi. Sofia, invece, tu su questa scena?
Ma ti dico, a me è piaciuta molto, ti dico, guarda, questo episodio, come ti ho già detto, come ho detto anche all'inizio, non vorrei essere ripetitiva, fotograficamente mi è piaciuto veramente, veramente tanto. E la scena appunto di Stamets, direi quasi che mi ha commosso, ecco. E l'ho trovata molto intensa, sebbene molto breve, però se la sono saputa gestire molto molto bene. E appunto, anch'io come Miles questo problema qua della tecnologia ormai non me lo pongo più, cioè nel senso una volta vista la prima stagione passo avanti, cioè
Sì,
bypassiamo tutto e pensiamo solamente alla trama.
diciamo pure che secondo me oramai bisogna un po' metterla da parte. A livello estetico, Discovery è indubbiamente un po' un remake, come direbbe il nostro Max. Però a livello trama ha la sua coerenza, quindi io sono contento fino a quando la trama è comunque nel canon, diciamo così. Giusto,
Se c'è una
Miles?
cosa. Sì. No, ma tornando a Stamets, se c'è una cosa che mi manca un po' della prima stagione è lo Stamets vecchia maniera. Mi manca un po' lo Stamets antipatico che dava le brutte risposte. Spero che troverà
Oddio,
un qualcuno a cambiare.
Contilli, adesso parliamo anche di quella scena, visto che siamo su Stamets, parliamo anche di quella scena in cui Stamets ha deciso di accettare una cattedra a Parigi adesso, per l'Accademia delle Scienze, che cos'era? Qualcosa del
Di
genere?
Vulcano, sì,
Sì.
l'Accademia delle Scienze di Vulcano, come per insegnare,
Quella
no?
scena lì mi ha fatto venire un po' la lacrimuccia, ma poi ho pensato, secondo me poi resta, quindi non mi
Sì,
faccio tutti questi fatti.
infatti, perché la flotta stellare ha accettato il suo trasferimento, però prima deve completare la missione di Pike. Ma non si sa se la missione di Pike si esaurisce in questo primo episodio, o adesso che ha assunto il comando della Discovery, finché non riparano l'Enterprise, Stamets deve rimanere lì, insomma, vedremo.
Leggo un commento di Dario che dice: ecco perché non si fanno i prequel. Basta prequel, lì davanti il futuro c'è spazio. È ragionissima Dario, ma purtroppo, come saprai anche tu se ci segui da un po', prima, almeno non adesso, poi a fine puntata vedremo anche qualcosa tra Paramount e CBS. Purtroppo per un sacco di tempo ci sono stati dei problemi in cui si diceva che CBS non potesse ambientare delle serie nel futuro. E infatti Miles potrà confermarti che già per Picard si sono mossi degli accordi, giusto Miles?
Sì, è così. Stanno discutendo perché CBS non può evidentemente fare tutto quello che le pare. Ecco, mettiamola
Diciamo
così.
che secondo me Discovery è stato un po' l'esperimento che poi avrà affascinato anche Paramount, che ha detto: ah, guarda, funziona di nuovo Star Trek in TV, allora quasi quasi si può tornare a collaborare. Ora non è andata proprio
Sì,
così,
specialmente ora che il quarto film è naufragato, capito?
però secondo me converrebbe ad entrambi, insomma, tornare insieme. Infatti già con Picard qualcosa già è tornata, insomma, a conciliarsi.
Comunque ora mi attirerò sicuramente le antipatie di tutti dicendo questa cosa, ma secondo me i prequel non sono un problema. O almeno non sono un problema relativamente alla serie classica, perché la serie classica, mi dispiace ragazzi, ma è invecchiata male. È invecchiata malissimo da un punto di vista visivo. È stata avveniristica per i suoi tempi. Ci sono certe cose che sono state inventate praticamente ieri rispetto agli anni 60, quindi tanto di cappello. Però da un punto di vista proprio della produzione televisiva è invecchiata male. Ed è invecchiata male a prescindere se fai il prequel oppure no. Certo, col prequel Discovery così cinematografico rigiri proprio il coltello nella piega, ma è comunque una cosa che non sta in piedi nel 2019, quel XXIII
E
secolo.
poi comunque
È colpa di
ricordiamoci
Discovery
che
questa.
sì, e poi comunque ricordiamoci che comunque Discovery è anche il sequel di Enterprise, e con Enterprise c'è molta più coerenza come sequel. È che
Certo.
Enterprise però è uscita quanto, 20 anni fa quasi, 18 anni fa se non
No,
ricordo
2000 è finita nel 2000,
5
sì,
2005
primi anni 2000.
pare. e si è avviata verso il 2001, se non ricordo male.
Sì, beh, sì,
io,
esatto,
sono cresciuto con i prequel, perché sono cresciuto con Enterprise. La racconto ogni volta questa storia guardando Enterprise, non sapendo che fosse Star Trek. La trasmettevano sulla 7, mi sembra, prima o dopo trasmettevano Voyager. Ecco, Voyager non me la cagavo di striscio, scusate la parola, e mi guardavo sull'Enterprise. Poi Voyager ho avuto modo di recuperarla anche grazie a Netflix. Fateci sapere comunque anche la vostra fra i commenti. Enza ci dice: bellissimo episodio, l'ho già visto due volte, un tuffo nel passato. Anch'io, Enza, l'ho già visto due volte. Flavio, sperando che non sia un Picard modello nonno di Heidi, ma non penso, comunque avrà un po' di età anche Picard. Su Stamets volete aggiungere qualcosa? Io ho amato molto il rapporto tra Stamets e Till in generale in tutto il corso dell'episodio, e anche per il potere della matematica, una cosa lì. Sinceramente io l'ho apprezzata molto. Ok, se per Stamets è tutto, adesso arriviamo a Reino, come la vogliamo chiamare. O come la vogliamo chiamare. Dici qualcosa tu, Miles, su questo personaggio.
Sì, è Jet Reno, l'ingegnere che viene recuperato a bordo della USS Hiawatha, la nave incastrata fra i detriti degli asteroidi, che poi tra l'altro è una famosa comedian americana che è Tig Notaro. E anche in questo caso devo dire che il doppiaggio italiano è molto azzeccato, hanno scelto una voce femminile molto ruvida, molto, secondo me ci sta molto bene su questo personaggio.
Sì, tra l'altro rende anche, ti posso dire.
Sì, no, ma tra l'altro l'ha dichiarato anche la stessa attrice, è un personaggio cucito su misura per lei, perché anche lei nelle sue performance teatrali ha questo personaggio di donna un po' caustica, con le battutine taglienti.
Ma non ti ha ricordato un po' Scotty dei Kelvin su qualche modo di fare?
No, devo essere onesto, proprio Scotty no. Forse un po' un McCoy, che non un McCoy,
sì, anche se
maniera, non lo so.
Sì, io concordo appieno su questa cosa, infatti ti dico, quando io l'ho vista all'inizio, mi ha ricordato un pochino. Allora, diciamo che la prima volta, quando è apparsa proprio, diciamo, da nulla, da dietro il suo banco di lavoro, mi ha ricordato molto lo Scotty appunto dei film Kelvin, che sarà un'opinione molto impopolare, ma a me quello Scotty non piace particolarmente, preferisco mille volte lo Scotty della serie classica.
E pensa scriveva pure quei film.
No, per carità, guarda, ma allora senti, lo rispetto come comico, va benissimo, però come Scotty no, cioè mi dispiace più forte di
comunque
me.
Comunque il pubblico mi dà ragione, perché sia Dario che sia Francesco Laganà dicono Scotty al femminile e Scotty donna, casa chiusa. Quindi mi dispiace, io ho ragione e voi torto. Qualcosa da aggiungere su questo personaggio? Vai, Sofia.
No, appunto, a me, cioè, ti dico, dopo che ha spiccicato le prime parole mi sono resa conto che era molto più McCoy rispetto a Scotty, e l'ho apprezzato particolarmente, così come mi è piaciuto un sacco il fatto che lei si trovasse appunto su una nave medica poi alla fine, perché quello era. E io che sono nuova di Star Trek, questo tipo di navi non le ho mai viste, non so se esistono in qualche altra, ecco, sì. Appunto, perdonate la mia ignoranza, però appunto ho apprezzato molto, perché per me è stata un'occasione anche per diciamo scoprire un nuovo tipo di vascello.
Una nave medica, per esempio, si vede nell'ultimo episodio di The Next Generation, la USS
Pastrello. Ci stavo pensando anche io. Fra l'altro bellissima quella divise.
Sì.
La prossima puntata la faccio con quella divisa.
Un'ultima cosa su Reno.
Aspetta, Davide, sì. Dà ragione a voi due, perché dice Bones, lo dice anche due volte, così vi dà anche due punti.
Grazie. Vai. Certo, uno per me e uno per lei. No, l'ultima piccola considerazione su Reno. Ricordo che all'inizio, prima, quando la seconda stagione stava per essere messa in produzione, si disse che questo personaggio doveva essere disabile, probabilmente.
Sì.
Sì, invece come vediamo non lo è, però ho notato che velocissimamente in un'inquadratura più avanti nell'episodio si vede un ufficiale della Discovery su una sedia a rotelle, non so se ci avete fatto caso.
Sì.
Quindi evidentemente c'è, cioè, chissà se forse lo
che, tra l'altro, il nostro caro Miles ci ha spoilerato questo dettaglio nella nostra chat privata. Miles, non si fa, ci ha detto che praticamente il personaggio
quando? Ai tempi?
No, proprio oggi ce l'ha sclerato che il personaggio non sarebbe stato disabile, comunque.
No, no, guarda che è stato Max, non sono stato io,
No,
ricordi
infatti ho detto
Max?
Max.
Ah, vabbè,
Allora,
Max
ma
Miles,
Alex
io...
Kurtzman ha
Dai.
scritto Star Trek 2009 e ha diretto questo episodio. La sua impronta si vede, ce lo scrive proprio Max. Allora, passiamo a quello che insomma volevate un po' sentire tutti, il messaggio del biscotto della fortuna. Not every gauge is a prison, not knows every loss eternal. Scusate il mio pessimo inglese, chi fra voi due lo traduce questa cosa?
Sofì
Prego,
è
Miles.
più ferrato.
Miles, vai, per favore, vai, vai.
Miles, tu traduci gli articoli di Trek Movie e Trek Corse, non la sai tu le
Appunto.
cose,
Ho capito, ma Sofia ha una pronuncia da Dams. No,
No, Miles,
allora
lascio a
è.
te la parola, vai, traduci pure.
Dice che non ogni gabbia è una prigione e nessuna perdita è eterna, nessuna perdita è per sempre. Ovviamente è indicativo che proprio questo messaggio di Lorca, vuol dire che sia un messaggio di Lorca, visto
Allora,
che faceva
però,
parte dei.
allora ti dico, anche io spero che sia di Lorca, eppure Dario lo spera sia di Lorca perché l'ho letto tra i commenti sotto il
Lo
post.
speriamo tutti che sia di Lorca,
Però
credo.
Max ha tirato fuori una teoria che quel cage si riferisce allo zoo di Talos, quindi si potrebbe
Sì, no,
riferire
ma
anche a
infatti.
Pike.
No,
Io
ma una
penso
cosa non
sia una
esclude
cosa,
l'altra.
infatti penso sia una cosa a metà. Io penso che anche i ritorni, penso si riferisca a Calber o a Tyler o insomma a chi deve ritornare. Però
No, ma
io
tra
sono
l'altro è.
Team Lorca e quindi spero che tornerà.
Sì, ma comunque è un messaggio che si riferisce, è profetico per Pike, sapendo cosa gli succederà, sia perché ovviamente viene citato Cage, che è il titolo dell'episodio pilota di Star Trek, ma perché poi è esattamente la fine di quell'episodio, dice nessuna perdita eterna, perché poi Pike finirà lì la sua esistenza nel mondo incantato, no? Dei talossiani, quindi ci sta tutto.
Allora, Dario Garbino ci dice, lo zoo di Talos, quale teoria? Spiegatela. La teoria ce l'ha spiegata Max. Max sta rispondendo tra i commenti, quindi Max, per favore, spiega anche questa cosa e poi la rileggiamo anche noi tutti insieme. Comunque, sbizzarritevi, insomma, anche fra i commenti su questa frase, su questo biscotto, secondo voi, su quale ritorno potrebbe, insomma, annunciare. Io spero tutta la vita Lorca. E addirittura Davide Piccillo, ricordo che mi disse che secondo lui non è nemmeno morto il Lorca, quello del Mirror Universe. Secondo lui. Io
Non so,
comunque
comunque.
penso, a titolo personale, magari mi sbaglio, che secondo me, anche se Lorca torna, secondo me difficilmente tornerà come capitano. Più probabile che torna come guest per un episodio, perché oramai quel volto è negativo nei membri dell'equipaggio, almeno secondo te?
Guarda, c'è una cosa che mi ha fatto pensare in questo episodio. Quando Pike sale a bordo e prende il comando e dice: So che cosa gli ha fatto passare il vostro vecchio capitano perché ho letto i file segretati. Ma esattamente cosa ha letto Pike? Perché sappiamo che l'esistenza dell'universo dello specchio non è stata divulgata pubblicamente. E dai trailer e dalle interviste sappiamo che quando Pike incontrerà Georgiou dello specchio, non sa che è la Georgiou dello specchio, pensa che sia la Georgiou che. Si è detto è stata catturata dai Klingon, ma in realtà è quella dello specchio. Quindi mi piacerebbe sapere qual è la storia ufficiale della flotta stellare della Federazione sul capitano Lorca. Cioè, hai passato alla storia come un traditore allora, perché non possono dire che era un impostore dell'universo dello specchio. Questa è una cosa
Sì.
interessante. Questa è una cosa molto
Leggo
interessante.
un attimo il commento di Max che ha risposto a Dario che dice lo zoo di Talos si intitola in originale The Cage, in effetti. Un gioco di parole con The Cage, sì, in effetti potrebbe avere senso. Davide Ficino si dice si è teletrasportato Lorca, ma dove si è teletrasportato? Però
Ma potrebbe anche
effettivamente.
essere finito nella rete del micelio, voglio dire, può
Ah,
essere
è vero anche
tutto.
questo, tutto può essere. Si pensava più a Calver sulla retina del micelio, quella che cade su Tilly.
Sottili, sì, questo non è stato ancora spiegato.
Ok, direi di passare dal messaggio, sì, dal biscotto della fortuna all'angelo rosso. Qui Miles ci spiega perché lui è quello che ha letto di più in assoluto.
Cosa vuoi sapere? Fammi una domanda precisa.
Un
Perché se vuoi
po'
sapere
qualche.
cos'è l'angelo rosso, non lo sa
Allora,
nessuno
possiamo
ancora.
confermare che questo angelo rosso comunque non è Pike. Stava,
No, non è Pike.
diciamo, stava
No,
avendo
non ha
una
senso.
visione, stava avendo una visione e poi Pike si è andato a salvarla, però non è Pike.
Io mi ricordo una teoria strampalata di qualche mese fa su cui quest'angelo rosso poteva essere la regina Borg. Io non so i fan cosa si inventano certe volte.
No, la regina Borg.
No, no, non è la regina Borg, non è Pike. Tra l'altro nel gioco di Ombre ogni tanto questo angelo sembra un angelo, ogni tanto sembra un diavolo, perché le ali dietro formano una specie di, non so se ci avete fatto caso.
Sì.
E secondo me tutta questa seconda stagione giocherà su questo, su capire qual è la natura di questa entità, perché insomma si è visto anche alla fine di questo episodio, ma dai trailer è stato detto in tutte le salse che Spock è impazzito tra virgolette cercando di risolvere questo mistero. Probabilmente per Spock questo essere è una minaccia, perché non riesce a concepirlo diversamente. Forse per Barnum, che invece rappresenta un'altra parte, un'altra scuola di pensiero, invece è un'entità benefica. Sarà uno scontro, è lo scontro tra scienza e fede che avevano anticipato già ad After Trek della scorsa stagione i due ex showrunner Gretchen Berg e Aaron Hart, che tra l'altro risultano ancora, sì, l'hanno scritto, risultano ancora nei titoli dei titoli di testa come showrunner. Credo che per almeno i primi 5 episodi della seconda stagione siano ancora showrunner di questi
episodi. Leopoldo ci dice: e se fosse Q?
Oddio, più con le alette da angioletto non lo immagino. Però sai, per fare uno scherzo a Picard forse sì.
Va bene ragazzi, adesso lanciamo un bel quiz track, dovete indovinare la risposta e poi ci troviamo subito dopo. Bentornati su Talking Trek e adesso c'è una sorpresa, abbiamo Max al telefono direttamente dal viva voce. Vai Max!
Buona serata a tutti, Jared, Miles e Sofia.
Avevi qualcosa da dirci? Ciao Max!
Ciao Max!
L'importante è che non sia il Pike dello specchio.
Bene Max, noi ti salutiamo, è stato un piacere averti con noi, insomma speriamo di rivederti alla prossima puntata.
Ce la metterò tutta, nel frattempo io continuo a seguirvi su Facebook e a
Lunga vita e prosperità anche a te, Max. Ciao, Max.
Ciao, ciao, ciao.
Ebbene, questo era Max, il nostro caro, di solito, terzo ospite, che purtroppo oggi non era qui con noi. Allora, la risposta al quiz, qual era, Miles? Coraggio o empatia? Bravissimo. Vediamo un po' tra i commenti chi ha risposto bene. Empatia. Bravi tutti quanti. Dario Gerbino dice bella. No, voglio capire perché Dario Gerbino dice no, o perché sei Darth Vader. Anzi no, non lo devo dire. Se no qua mi cacciano fuori come Matt Mira. Avete visto? È stato purtroppo anche cancellato After Track, giusto Miles?
Sì, purtroppo noi siamo più bravi di lui, quindi CBS ha detto vabbè, c'è Talking Track, facciamo anche After Track, facciamo parlare loro. Infatti hanno detto faremo dirette Facebook settimanali, ci pagheranno evidentemente. Non lo so, parlavano di noi o parlavano di qualche altra cosa?
Andiamo avanti con gli argomenti, che è meglio. Dopo l'Angelo Rosso ci sono gli alloggi del signor Spock, che personalmente io ho veramente amato, sia a livello di fotografia, adesso qua il nostro pubblico lo sta vedendo, e poi anche di dettagli, c'erano un sacco di dettagli, comunque alcuni ridisegnati e alcuni rimasti così come erano. Ci avete fatto caso? Dario ci dice quando Pike potrebbe rivelarsi cattivo. Comunque dicevo che ho trovato questi alloggi molto 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 belli, questi di Spock. Alcune cose le ho trovate degli elementi classici che saranno visti anche nella serie classica, e poi anche degli elementi nuovi, però devo dire che è molto coerente, insomma, con questo un po' design estetico di Discovery, diciamo, strizza, sì, un po' l'occhio al fan anche della serie classica. Infatti anche il numero degli alloggi è lo stesso della serie classica,
esatto. E anche, insomma, gli elementi che troviamo negli alloggi di Spock, le campanelle vulcaniane che fa suonare Burnham toccandole con la mano, o la lira vulcaniana, gli scacchi 3D, ci sono vari riferimenti.
Dario Gerbino ci dice dovete invertire la polarizzazione della connessione, ma purtroppo Dario non è neanche la connessione, perché io ho la fibra, ma purtroppo è l'app che fa tutto questo, che insomma ha un po' di problemi, si chiama OBS Studio. Sofia, su questo alloggi?
Ma senti, io avevo visto anche le foto promozionali quando erano uscite, comunque le foto che avevi messo, che avevi passato tu, Jared, in pagina o comunque nel gruppo degli interni delle
persone. Sì, si vedeva solo dall'esterno, però.
Sicuro? Non me ne avevi.
Sì, no. Vabbè, si comunque, vedeva Burnham dentro questa stanza, poi si vedeva l'esterno della.
Sì, sì, no, ti dico, comunque anche l'esterno, appunto, comunque anche l'esterno dell'alloggio. Mi è piaciuto molto, l'ho trovato comunque un redesign molto azzeccato per i tempi. Mi è piaciuto molto il rosso fiammante che gli hanno messo, diciamo, agli stiti delle porte, e soprattutto mi è piaciuto molto lo stacco netto che c'è stato per far passare Burnham dalla Discovery all'Enterprise. C'è stato proprio un taglio di pellicola decisamente netto, che sinceramente non mi aspettavo. Però devo ammettere che mi ha colpito, in modo positivo, perché dai, almeno diciamo che in un certo senso è stato un modo alternativo per farci vedere la sua fase di teletrasporto, quindi diciamo che hanno risparmiato quei 2 minuti di pellicola che ci volevano per farla salire sul teletrasporto e farla arrivare fino all'Enterprise.
Sì, ma non solo quello, Sofia, è una trovata per evitare di mostrare un po' l'ambiente dell'Enterprise.
Certo, su questo sono d'accordo.
Ma secondo me lo mostreranno, è che non se lo volevano bruciare.
Però ti dico, a me è piaciuto, che sia stato per risparmio oppure per evitare di mostrarci troppo, a me è piaciuto.
Ma secondo me, io sono convinto che lo mostreranno, anche perché bisogna vedere ancora altri personaggi come Number One, insomma, qualcos'altro deve arrivare. Leggo un paio di commenti. Leopoldo ci dice la grata divisoria nell'alloggio è quella di TOS, e poi gli scacchi, esatto, mitici. E Max invece ci rivela una curiosità, che gli alloggi di Spock sono stati riutilizzati nell'episodio Short Trek di MAD per fare il ponte di comando della nave Tellarite.
Sì, esatto.
Tra l'altro tutti gli Short Treks sono disponibili su Netflix, li trovate nella serie, nella sezione trailer e altro, e se non li avete ancora visti vi consiglio di vederli, perché effettivamente in questo episodio c'è stato anche un collegamento, si è vista, sì, la sorella di Saru, o Saru come lo volete chiamare, che era stata già intravista nell'episodio dei Bricket Star degli Short Tracks, giusto?
Ti correggo perché non mi sembra che si sia fatta vedere la sorella, sì. Ma se ne è parlato.
No, se ne è solamente... Si è fatta proprio
no, allora, nell'episodio di oggi trasmesso su Netflix se ne è parlato, sì, si è nominata Shiranna, ma nel Brightest Star si è vista. Sì,
sì. Allora, l'incidente di Pike che lo porterà sulla sedia a rotelle succederà nel 2266, dice Davide Piccillo, quindi ancora molto lontano, secondo lui, per il discorso di Max. Dai, cominciamo a parlare di questa Mirror Georgiou, vai Miles.
Sì, Mirror Georgiou, che in realtà è Mirror Georgiou un incognito, perché pochi sanno che è Mirror Georgiou. Parliamo dello spin-off che CBS ha commissionato ad Alex Kurtzman, uno spin-off sulla sezione 31. Le ultime novità che si sanno a riguardo è che sicuramente la vedremo dopo Picard, quindi è una serie che vedremo... Picard la vedremo alla fine del 2019, inizio 2020. Siccome CBS non ha intenzione di far accavallare le varie serie, probabilmente la vedremo o più in là nel 2020 o addirittura dopo. Stesso discorso vale per la serie animata Lower Decks. E, diciamo che ha già attirato un po' di critiche da alcuni fan che temono che una serie sulla sezione 31 possa essere troppo dark, troppo violenta, cupa e quindi, diciamo, tradire un po' gli ideali di Star Trek. Sono arrivate, diciamo, dichiarazioni contrarie da parte di Bo Yeon Kim, che è una delle due showrunner e anche autrice di Discovery, che ha detto che assolutamente no, non è loro intenzione distruggere l'ottimismo di Star Trek, sarà una serie che comunque terrà fede agli ideali. E un'altra dichiarazione di Heather Cadin, una delle produttrici della Secret Hideout, che è la casa di produzione di Kurtzman, ha detto che non è assolutamente loro intenzione fare una serie dark. Anzi, sarà, lei addirittura dice deliziosa, perché pensa che l'interpretazione di Michelle Yeoh sia così graziosa che addirittura la serie sarà deliziosa. Sarà una serie deliziosa sulla sezione 31, non la immagino. Direi che stanno cominciando a tenere buona la fanbase con queste frasi. Sicuramente sarà un poco dark, altrimenti non avrebbe senso.
Io personalmente l'avrei adorata se fosse stata dark e contro ogni etica, cioè ti dico proprio tutto, perché se Kurtzman ha detto che ogni serie avrà comunque la sua identità, io speravo che ogni serie fosse proprio diversa dall'altra, ma anche completamente. Però giustamente lo spirito Trek, insomma, deve restare alla base.
Tu, ma Sofia, magari lo sarà.
Tu, Sofia, cosa ne pensi di questa serie?
Ma senti, ti dico... Io sono di parte per la Georgiou, quindi sapere che comunque faranno una serie soprattutto con la Mirror Georgiou come protagonista mi esalta molto. Infatti credo che sia il mio personaggio preferito di Discovery, non lo nascondo, insieme a te. E ti dico, sinceramente, vedere una serie sulla sezione 31 mi interessa molto, anche perché appunto io vengo dalla mia asineria e sono appunto nuova, novizia all'argomento. E credo che sia anche un modo per me per conoscere meglio l'argomento. L'unica cosa è che appunto hanno detto che, come dicevi tu Miles, che sarà deliziosa e tutto quanto. Ok, ma spero che non mi addolciscano troppo la Georgiou, perché a me piace spietata come l'hanno fatta vedere nella prima stagione, quindi spero sinceramente. Così, ecco.
Sì, ma infatti, guarda Sofia, secondo me l'interpretazione da dare a queste dichiarazioni è che sarà una serie sulla sezione 31, con le cose che fa la sezione 31, ma evidentemente avrà come contraltare qualcuno che cercherà di ostacolarli, probabilmente, che ricorderà allo spettatore, insomma, l'altra faccia della medaglia, probabilmente se la giocheranno così.
Diciamo che in questo senso spero che, cioè un po' spero che sia la Georgiou, un po' spero che non lo sia, o comunque... Se questa persona designata a fare questa cosa fosse la Georgiou, spero che sia un passaggio molto graduale, o comunque che sia un passaggio di ideale, possiamo dire, giustificato. Cioè, non nel senso, sì, prima me la fai vedere cattiva come la morte, poi l'episodio dopo è buona. Cioè, sì, secondo me deve esserci un po' una logica in un
però
passaggio.
Però sai, se la dovessero davvero fare dopo Discovery... il tempo per vedere una Georgiou evolversi.
Certo, sì, no, certo.
Io
ma
però,
è...
dico la verità, sono un po' scettico, perché se il contratto con Kurtzman dovesse durare fino al 2024, cioè che la vuole avviare nel 2024 la serie, secondo me converrebbe lanciarla con insieme alla terza stagione, secondo me, insomma in quel periodo là, almeno secondo me. Però comunque queste sono ancora delle speculazioni, giusto Miles? Non è ancora una certezza sulla data di uscita.
No, no, no. Ancora solo... siamo proprio all'inizio.
Davide Fuscillo ci dice, per me va bene anche in sei parti, davvero Davide ti ringraziamo per il supporto, scrivici più commenti possibile, almeno così ci divertiamo un altro po' e poi insomma stiamo anche in fase di chiusura. Allora, oltre la sezione 31 c'è qualche altra notizia in arrivo, giusto Miles, sulla terza stagione, ho sentito dire?
Sì, perché a questo proposito la produttrice Heather Cadin ha detto che il personaggio della Georgiou è confermata per la terza stagione di Discovery, oltre allo spin-off. Quindi è chiaro che o CBS gliel'ha già commissionata, loro sono comunque più che sicuri che ci sarà. Del resto, da notizie che abbiamo dato nei mesi passati, pare che almeno 5 stagioni siano state messe in programma nell'accordo con Netflix, quindi questo sarebbe coerente con la notizia, con il rumor che è circolato mesi fa, quindi si stanno organizzando sul lungo periodo.
E dai, comunque di serie in arrivo ce ne saranno anche tante. Io penso che già con questa seconda stagione di Discovery e l'arrivo di Picard sempre quest'anno saremo anche abbastanza sazi, dai.
Sì, sì. Io forse ricordiamoci che non li trasmetteranno però contemporaneamente, le trasmetteranno una dopo l'altra.
Sì, e arriveranno anche gli short tracks nel mentre, insomma, tra la fine di Discovery e l'inizio di Picard, giusto?
Sì, li hanno annunciati, tra l'altro anche in forma di film d'animazione probabilmente, quindi vogliono anche esplorare quella zona lì.
E dai, non vedo l'ora di vederli, sono molto molto curioso anche di questi, queste serie animate, soprattutto voglio vedere in che stile di disegno saranno. Spero non saranno come Adrian, la nuova serie di Adriano Celentano. Ma insomma, spero che abbiano dei disegni insomma abbastanza moderni, diciamo, non come la tassa, ecco.
Beh, no, quello immagino proprio di no.
Speriamo, speriamo.
Speriamo, dai, davvero speriamo. Allora, un'altra notizia che più che una notizia è una curiosità, proprio scovata adesso in queste ultime ore, anche noi facciamo un po' gli after track della situazione, è su Iriam. Giusto Miles, raccontaci un po' questa curiosità.
Sì, l'abbiamo scovata su Tre Coro. Praticamente hanno visto che in una scena compaiono contemporaneamente sia Iriam, cioè quel personaggio mezzo robotico con la faccia bianca nell'equipaggio di Discovery, sia l'attrice che lo interpretava nella prima stagione, che invece indossava l'uniforme come un qualsiasi altro membro dell'equipaggio. Quindi pare proprio che il reparto casting abbia cambiato l'attrice che interpreta Iriam. Non sappiamo per quale motivo lo ha fatto.
Sì, prima era Sarah Mitch. Sì.
Sarah Mitic. Sarah
adesso
Mitic.
È Anna Chismen, qualcosa del genere. Lo sto leggendo, sì. Adesso.
Diciamo che col trucco non si nota la differenza, però...
No.
Secondo voi, una teoria, secondo voi perché hanno fatto questa cosa? Perché l'attrice originale era abbastanza scarsa, magari cercavano un'attrice un po' più brava, non so.
Ma secondo me molto semplicemente perché l'attrice non riusciva a sopportare le sedute di trucco estenuanti, ore, ore, ore. Cioè, finché lo fa Doug Jones, che lo fa da una vita e comunque ha un personaggio che ha un peso nella serie... lo capisco, ma se lo devi fare per stare lì e dire sì signore, un episodio su due diventa un po' pesantuccio.
Ma credo che il suo sia uno dei trucchi più pesanti,
sì,
forse quasi quanto i Klingon. Va bene ragazzi, c'è qualche altra notizia in generale che vorreste aggiungere? Qualcos'altro?
Sì, c'è Max che mi ha mandato una dritta poco fa sulla chat. Mi ha detto che quando Stamets dice che a bordo dell'Enterprise ha un suo amico esobiologo, probabilmente si riferisce a Sulu, perché Sulu a quell'epoca, quando indossava ancora l'uniforme blu che si vede nel secondo episodio pilota della serie classica Oltre la Galassia, è un esobiologo, non è ancora un timoniere, quindi probabilmente è un piccolo easter egg quello lì.
Sono veramente belle queste citazioni. Va bene ragazzi, direi che siamo arrivati a chiusura, ci dispiace per tutti questi problemi, purtroppo quando non è serata arrivano tutti insieme. La prossima volta cercheremo di essere un po' più brevi, così magari evitiamo di creare questi casini, o al massimo, se dobbiamo farla lunga, la dividiamo davvero in due parti prima che crashi. Almeno questo. E salutiamo
Aspetta,
tutti
esobotanico, Max mi sta rimproverando. Max si sta esobotanico, no? Esobiologo. Attenzione. Se no poi non sono più canon. No, esobotanico.
Anche Davide Ficillo ha pensato a solo. Va bene ragazzi, direi che per questa live divisa in due parti, oggi facciamo come gli episodi di Space Nine che si dividono in due parti, anche
Sì.
Space Nine che si dividono in due parti.
Un cliffhanger.
Eccolo qua. Va bene, dai, ci troviamo comunque il prossimo lunedì perché non torneremo il venerdì ma il lunedì, anche perché per fare questa diretta, diciamo la vita, abbiamo dovuto fare tutto frettolosamente perché le immagini sono uscite oggi, abbiamo dovuto preparare la maggior parte delle cose tutte oggi, quindi lunedì prossimo, magari con più calma, magari riusciamo ad essere anche un po' più stabili. Che
Sì, no, questa sera è una festa per festeggiare il ritorno di Discovery dopo tutti questi mesi
E
di
comunque l'episodio è
assenza.
stato bellissimo, non vedo l'ora di vedere il prossimo. Non si sa ancora il titolo però, giusto?
Che io sappia, no.
No, non credo sia
No,
stato
non
ancora
credo.
diffuso, ma non credo neanche abbiano lasciato dei promo online, perché ho cercato tutto il giorno e non ho trovato niente. Va bene, vediamo un po' sui commenti. Ok, tutto a posto. Va bene ragazzi, sia tutto, io vi ringrazio, saluto tutte le persone che ci hanno seguito da casa. Ringrazio Davide Piscillo che ci è venuto a seguire anche nella seconda diretta e ci ha portato altre persone. Ringrazio Max, ringrazio Miles, ringrazio Sofia, ringrazio insomma voi due per la vostra calorosa ospitata. Insomma, mettiamo così. Mi sto
Se vuole, poi per
perdendo.
l'assegno passi al solito posto.
Va bene. Va bene, grazie ragazzi. Ciao, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Fantascientificast e Talking Drac sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Drac non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.